Buonasera carissimi amici e ascoltatori, un calorosissimo abbraccio a tutti quanti stanno dall'altra parte ad aspettarci, ad ascoltarci come ogni sera. Bene, siamo arrivati quindi al nostro primo appuntamento della settimana e vorrei farvi una domanda. Vediamo un po' chi si ricorda cosa abbiamo visto la settimana scorsa. Ovviamente non posso sentire le vostre risposte, se non vi ricordate ve lo dico io. Abbiamo iniziato a studiare la lettera di Paolo ai Romani. Al capitolo 2 Paolo dice che ogni uomo ha una sua coscienza, una coscienza morale, una coscienza del rapporto tra un'azione e il suo valore etico. Se l'uomo dà ascolto a questa coscienza, essa stessa lo assolverà o lo accuserà, e ciò sarà vero a maggior ragione nel giorno in cui tutte le azioni saranno giudicate da Cristo Gesù. In questo punto della lettera ai Romani riemerge la caratteristica cristocentrica, incentrata cioè sulla figura di Cristo, di tutta la lettera. Caratteristica che potremmo notare insieme nel corso di tutto il nostro studio della lettera di Paolo ai Romani. Proseguiamo nello studio del capitolo 2 e leggiamo i versetti dal 17 al 29. Ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio essendo istruito dalla legge. E ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Come mai, dunque, tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi? Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trascredendo la legge. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. La circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione. Così, colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo, infatti, non è colui che è tale dall'esterno, e la circoncisione non è quella esterna, nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Dopo aver affermato nel modo che abbiamo visto l'imparzialità e l'universalità del giudizio divino, l'apostolo Paolo passa decisamente ad accusare la supposta giustizia degli ebrei davanti a Dio. Essi, esattamente come i gentili, non si erano comportati e non si comportavano secondo quanto era stato dato loro di capire. Al popolo ebraico era stato dato molto da questo punto di vista, ed era stato un popolo privilegiato, eppure questo molto non era stato sufficiente. Essi facevano esattamente come i gentili. Paolo, nei versetti che abbiamo letto, fa riferimento a due cose in particolare, delle quali i giudei si vantavano, si gloriavano, la legge e la circoncisione. Paolo si indirizza anche qui all'ipotetico giudice moralizzatore dei gentili e lo individua chiaramente in un giudeo. In pratica egli dice: tu sei giudeo e possiedi la legge, ti riposi in essa perché essa ti dà sicurezza. Attraverso di essa conosci la volontà di Dio e sai distinguere ciò che è meglio. Ti glori perché colui che adori è il vero Dio e perché conosci la sua volontà. Per questo ti consideri più istruito, ti consideri superiore a quelli di razza meno nobile. Credi di essere la guida dei ciechi, l'istruttore degli insensati, di coloro cioè che non hanno conoscenza delle cose di Dio. Come mai allora tu stesso non metti in pratica la legge che predichi? Tu conosci la legge e predichi di non rubare, e come mai allora rubi? Come mai insegni agli altri di non commettere adulterio e tu stesso lo commetti? Come mai tu che detesti gli idoli hai a volte saccheggiato i loro templi? Facendo in questo modo, predicando bene e razzolando male, tu hai disonorato il Dio che predichi. e anche per questo motivo il suo nome è bestemmiato tra i popoli pagani. Permettetemi di dirvi che questo brano mi mette i brividi, perché in esso mi riconosco personalmente. Il comportamento così duramente criticato da Paolo è a volte anche il nostro comportamento. Coloro che, come me, si dichiarano cristiani, coloro che riposano, grazie a Gesù Cristo, sulle promesse divine, sono purtroppo molte volte prontissimi a puntare l'indice sugli altri per criticare, giudicare, anche se la loro vita di tutti i giorni esprime in maniera ridottissima l'obbedienza e la sottomissione a colui che dichiarano essere Signore delle loro vite. Noi che siamo stati chiamati dal Signore a essere luce del mondo e sale della terra, siamo a volte un esempio negativo, un esempio brutto per coloro che ancora non conoscono l'amore di Dio e la sua salvezza. Per quanti non ne conoscessero il significato e le caratteristiche, che la circoncisione consisteva nell'asportazione del prepuzio e che doveva essere fatta all'ottavo giorno dalla nascita. Essa era il segno distintivo del popolo di Israele, il segno dell'alleanza con Dio. Era un atto di purificazione religiosa, ma nel suo significato più vasto, era il segno della mortificazione dei desideri carnali. A volte nella Bibbia si parla simbolicamente di circoncisione del cuore. Concettualmente questo significa rigenerare lo stesso a tal punto che esso non si ostinerà più a fare il male, ma si applicherà ad amare Dio con tutte le sue forze. Per questo motivo Paolo dice che essere circonciso è utile se si osserva la legge, se il simbolo esteriore è immagine del rinnovamento interiore. In caso contrario, essa è inutile e addirittura a causa di giudizio. Paolo sconvolge letteralmente il lettore giudeo dicendo addirittura che l'incirconciso, colui cioè che faceva parte dei popoli pagani, se avesse osservato con il suo comportamento la legge, avrebbe giudicato il giudeo che, seppur circonciso e conoscitore della legge, contravveniva ad essa. La parola giudeo significa lode ed è un vero giudeo che vive in modo lodevole secondo il livello di vita stabilito da Dio, il cui cuore sia puro ai suoi occhi. Per Dio la vera circoncisione è quella del cuore. Giudeo è colui che è circonciso interiormente, nello spirito, e la lode che merita non ha niente a che fare con l'approvazione degli uomini, ma proviene direttamente da Dio. L'apostolo Paolo prosegue nella prima parte del capitolo 3 della sua lettera ai Romani nel ragionamento tendente a dimostrare l'universalità del peccato, concetto che è iniziato nel capitolo 2, e immagina nei primi versetti che un ipotetico interlocutore interrompa la sua argomentazione con delle domande. Vediamo quali possono essere queste domande leggendo i versetti dall'1 all'8, vi ricordo dal capitolo 3 dell'Epistola ai Romani. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Che vuol dire infatti se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No di certo, anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parlo alla maniera degli uomini. No di certo, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda a sua gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene, come da taluni siamo calunniosamente accusati di dire? La condanna di costoro è giusta. La prima domanda è: se gli ebrei sono condannati insieme ai gentili e sono anch'essi dei peccatori, a che valgono i loro privilegi? A che vale la circoncisione? Sembra quasi che con questa domanda Paolo voglia eliminare una distinzione fatta da Dio stesso. In altre parole, l'apostolo chiede: se i giudei e gentili sono sullo stesso piano davanti a Dio, qual è allora il presunto vantaggio del giudeo e a che cosa serve la circoncisione? Il dottor James Stifler scrive: Se la circoncisione in se stessa non conferisce giustizia e l'incirconcisione non la preclude, a che cosa serviva la circoncisione? Si tratta di una distinzione che Dio ha fatta fra gli uomini, ma che, dopo tutto, non è unica. È vero, domande di questo tipo si sentono anche oggi. Credo che questo sia dovuto al fatto che il Vangelo di Gesù Cristo afferma che essere membri di Chiesa non serve ai fini della salvezza, così come non serve alcun rito o cerimonia. Alla croce Dio ha fatto tacere il mondo. Egli non chiede al peccatore perduto di unirsi a qualche gruppo, di fare qualcosa, ma di credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvato. Finché non risponde a questo invito, Dio non ha nient'altro da dirgli. Solo in seguito, probabilmente, gli parlerà dell'importanza di essere membri di una chiesa e del battesimo. Oggi c'è chi crede che la chiesa, la dottrina, il battesimo, il fatto di essere membro di una comunità l'aiutino a ottenere la salvezza, ma non è così. Se hai creduto, queste cose sono un segno e un mezzo per comunicare al mondo chi sei. Altrimenti, il fatto che tu sia membro di chiesa, il tuo battesimo, sono un disonore, diventano cose profane piuttosto che sacre. Quale vantaggio hanno dunque i giudei? Ci aspetteremmo che Paolo rispondesse con un perentorio nessuno. E invece l'apostolo ci sorprende dicendo grande in ogni senso. Grande perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Paolo qui cita solo il più grande dei privilegi, la rivelazione di Dio sul monte Sinai, le sue promesse relative alla venuta del Messia. Altri ne elencherà nel capitolo 9 della sua lettera ai Romani. Tra i privilegi ancestrali di Israele, Paolo considera di primaria importanza il fatto di essere stati i custodi degli oracoli di Dio. Essere stati i destinatari e i custodi della rivelazione della volontà, dei propositi di Dio, era in verità un onore altissimo. Ma l'onore altissimo comportava anche una altissima responsabilità. In pratica, l'apostolo dice, sì, il giudeo gode di un vantaggio, tuttavia, questo vantaggio ha creato una responsabilità. Dobbiamo prestare molta attenzione a questo argomento, perché c'è tanta confusione al riguardo. Alcuni teologi, ad esempio, insegnano che non c'è alcuna distinzione fra il giudaismo dell'Antico Testamento e la Chiesa del Nuovo. Invece Paolo dice molto chiaramente che, oltre ad affidare al popolo di Israele le sue rivelazioni, vale a dire quelle che comunicavano la sua parola, il Signore ha anche riservato loro qualcosa di speciale. Non ha finito con loro. È necessario ricordare che tutte le promesse di Dio hanno avuto o avranno compimento e che esse sono parte integrante della Scrittura giunta fino a noi. Egli quindi metterà in pratica Giovanni capitolo 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ma anche la promessa del patto con Abramo, descritta in Genesi 12, nei primi tre versetti che vado a leggervi. Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Sentiamo ancora cosa dice il dottor Stifler a proposito di Israele. Il suo vantaggio non era nel fatto che Dio seminava il giudaismo e il mondo raccoglieva il cristianesimo, il che cancellerebbe il giudaismo, ma nel fatto che a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Questo non vuol dire che essi siano diventati semplici depositari biblici, ma che, in quanto giudei, hanno ricevuto da Dio delle promesse speciali, non ancora adempiute. L'Antico Testamento, che contiene queste rivelazioni, non presenta alcuna promessa relativa o diretta alla Chiesa intesa come organizzazione. Non predice una Chiesa, ma adombra un regno a capo del quale sarà il giudeo, che non perderà la sua identità nazionale, come succede nella Chiesa. Il dottor Adolf Safir, un giudeo messianico, ha fatto questa straordinaria, allo stesso tempo pungente dichiarazione. L'opinione tanto prevalente secondo la quale Israele sarebbe un'ombra della Chiesa e che adesso che il tempo è compiuto svanirebbe dall'orizzonte non è assolutamente scritturale. Israele non è l'ombra adempiuta e assorbita nella Chiesa, ma la base sulla quale essa poggia. Questo è un commento importante ed è ciò che Paolo intende quando sostiene che il giudeo ha un grande vantaggio. Dio ha un futuro per Israele e l'infedeltà di questo popolo non manderà all'aria la sua promessa. Non ha infatti nessuna importanza, dice Paolo, se alcuni sono stati senza fede. La loro mancanza di fede non annullerà la fedeltà di Dio. Paolo risponde a questo tipo di obiezione, tornando alla prima. Se il vantaggio del giudeo non è servito al proposito iniziale, ciò vuol dire forse che la fedeltà di Dio è annullata? Se il giudeo ha fallito, ha forse fallito anche Dio? No, la promessa di Dio di mandare un Redentore ad Israele non rimase inadempiuta a causa della loro disubbidienza e del loro rifiuto. Allo stesso modo, tutte le promesse relative al futuro della nazione saranno adempiute alla sua gloria, malgrado la loro incredulità. Forse questa affermazione è difficile da accettare, e forse non ti piace, ma personalmente ringrazio Dio che le sue promesse, a mio riguardo, non dipendono dalla mia fedeltà, perché se così non fosse, sarei perduto già da un pezzo. Grazie dunque al Signore per la sua fedeltà. Paolo risponde in questo modo alla domanda dell'ipotetico interlocutore, ma afferma anche che l'incredulo che fa una domanda di questo genere è un bugiardo, e un giorno il Signore lo rivelerà. Perché? Perché la sua fedeltà è reale e non può essere cambiata. Tutto questo è molto importante. Giovanni nella sua prima lettera dice: «Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio». Queste parole sono scritte da Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 10. Cosa c'è quindi di sbagliato nel non credere che Dio ha dato il suo Figlio a morire sulla croce per te? La risposta è semplice. In questo modo fai di Dio un bugiardo. Nel rifiutare suo Figlio affermi che Dio mente. Paolo prosegue nel suo ragionamento e ribatte alle possibili critiche, anche a quelle più sottili. Nel versetto 5 l'Apostolo sembra chiedersi: se Dio usa il peccato per affermare la sua fedeltà e per glorificare se stesso, allora è giusto che egli punisca il peccatore? Con un ragionamento sofistico si potrebbe infatti affermare che, siccome l'incredulità della nazione mette in risalto la fedeltà di Dio, non è giusto che egli punisca qualcuno che in effetti gli reca maggiore gloria. Una traduzione migliore potrebbe essere la seguente: Dio è ingiusto quando con la sua ira giudica queste persone? Siamo in effetti davanti alla critica più severa che Paolo abbia mai affrontato nel predicare l'Evangelo. Alcuni giustificano il loro peccato servendosi di questo concetto. Se ne parlerà di nuovo in Romani capitolo 6, versetto 1, e quindi torneremo a considerarlo anche più avanti. In greco, la domanda è posta in modo tale da richiedere necessariamente una risposta negativa. No, non è ingiusto. Il punto è questo. Se la mia ingiustizia rivela la stupenda, infinita fedeltà di Dio nella sua grazia, ha egli il diritto di giudicarmi? È evidente che gli increduli che vivevano al tempo di Paolo si rendevano conto che egli predicava la salvezza per grazia. Paolo risponde a questa critica dicendo in pratica che se il Signore non avesse il diritto di giudicarci perché il nostro peccato manifesta la sua grazia, allora non dovrebbe giudicare nessuno, perché tutti rivelano qualcosa della grazia comune di Dio. La risposta dell'Apostolo è di nuovo una negazione categorica di qualunque accusa di ingiustizia rivolta a Dio. Il succo del discorso è questo. Se un qualunque peccato esalta la sua gloria e la sua grazia, allora tutti i peccati fanno la stessa cosa, e di conseguenza Dio non può giudicare più il mondo. Deve abdicare di fatto al ruolo di giudice di tutta la terra. Questa argomentazione teorica porterebbe alla conclusione che Hitler, per esempio, non dovrebbe essere giudicato. La risposta di Paolo è, come abbiamo visto, semplice, chiara. Egli dice, Dio è colui che governa moralmente l'universo. Egli è il giudice di tutta la terra. Come potrebbe esercitare la sua funzione, che è inseparabile dalla sua divinità, se non desse un castigo rigorosamente giusto per il peccato? E sono convinto che anche tu, credenti o no che tu possa essere, pensi che certi individui debbano essere giudicati. Mi sbaglio? Probabilmente non ritieni di far parte della categoria di coloro che meritano di essere giudicati, ma sei convinto che qualcuno meriti un giusto giudizio. La pensiamo tutti così. È un senso di giustizia innato, un senso che Dio stesso ha messo in noi. E mi fermo qua a questo punto, con queste considerazioni. Mi rendo conto forse che, visto anche l'orario, ci siamo un po' prolungati. Vi saluto, vi ringrazio come al solito e ci sentiamo domani al solito orario.